Era il 16 agosto del 1972 quando in Calabria, a soli 8 metri di profondità, di fronte alla località di Porto Forticchio, venivano scoperti i bronzi di Riace. Riace è il nome della località, della costa calabrese, dove avviene questo eccezionale ritrovamento. Due statue di rara bellezza sulle quali ancora oggi, a mezzo secolo di distanza, non ci sono certezze. Sull'identità e sulla loro origine risalgono al V secolo a.C. e sono state probabilmente realizzate da due artisti diversi, forse ad Argo oppure ad Atene. Attualmente i bronzi sono conservati al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e in passato hanno fatto tappa a Firenze per il loro restauro e anche a Roma, è stato possibile vederli al Quirinale ai tempi del presidente Sandro Pertini. Per parlare della loro storia, quella successiva al ritrovamento, delle ipotesi formulate sulla presenza anche di una terza statua ancora sul fondale del mare calabrese, abbiamo in collegamento il professor Maurizio Paoletti. Buonasera e benvenuto a Diderot.
Buonasera a lei e a chi ci ascolta. Sono pronto a rispondere alle sue domande.
Bene, io segnalo a chi ci ascolta che Maurizio Paoletti è docente di archeologia classica presso l'Università della Calabria ed è coautore, insieme a Salvatore Settis, del libro Sul buono e sul cattivo uso dei bronzi di Riace, un saggio pubblicato nel 2015 da Donzelli. I bronzi, professor Paoletti, sono ormai diventate due celebrità. Quali sono stati i motivi di questo loro successo a livello internazionale?
Proverò a dare una risposta articolata. Innanzitutto, ormai nel mondo contemporaneo anche l'arte classica assume un valore pop e quindi le due statue non possono fare altro che seguire questo loro destino. Io direi che le ragioni della loro celebrità sono diverse, sono tre. La prima, innanzitutto, le modalità della scoperta, che fu inattesa, imprevedibile, eppure avvenne dinanzi agli occhi di centinaia di spettatori muti e curiosi che dalla spiaggia assistevano alle difficili operazioni di recupero. Quindi si trattava di un recupero dinanzi a tutti, una modalità assai diversa rispetto al passato, quando altre statue sono state recuperate in mare, meno famose dei bronzi di Riace. Nell'Ottocento ci fu l'Apollo di Piombino, quindi sulla costa toscana, e la statua sta al Louvre, oppure il celebre Zeus di Capo Artemision al largo dell'isola di Eubea, che sta ad Atene, ma queste erano quasi senza spettatori. In casi più recenti, in Italia abbiamo avuto il satiro di Mazara nel canale di Sicilia, ma anche lì era una barca di pescatori che recuperò con le reti e in due tempi la statua. Qui invece vi era veramente una folla di testimoni e quindi tutti si sentivano, come dire, partecipi di questo recupero, se non altro come spettatori. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che le due statue sono splendide e perfette. Hanno una bellezza che sembra richiamare, una formula di un filosofo come Aristotele, cioè l'ordine, la simmetria e la compiutezza. Sono nude e perfette, questo attira, attrae, seduce, c'è una forma di seduzione. Il terzo motivo è un alone di mistero, perché questo alone di mistero è stato alimentato ripetutamente anche dai mass media fino ai giorni nostri, ciclicamente, perché noi abbiamo delle domande che sono spontanee. Possiamo dare un'identità alle due statue? Oppure l'altra domanda, chi sono gli artisti? Quindi questo mistero ci accompagna e dunque motiva la loro celebrità. Io vorrei scartare tutte e tre le motivi e giungere a quello essenziale, la straordinaria qualità artistica. Sono due originali greci, noi ne abbiamo pochissimi, sono quelli che sono stati salvati da una sistematica distruzione dell'arte classica, dell'arte greca fino ai giorni nostri. Quindi questo è il motivo più importante, più forte della loro celebrità. noi viviamo delle copie romane. Bene, dinanzi ai capolavori greci siamo quasi un po' ammutoliti.
La straordinaria qualità artistica, io aggiungerei anche lo straordinario stato di conservazione. E a proposito della storia della scoperta dei bronzi di Riace, Salvatore Settis, lo ricordavo, che è coautore con lei di questo saggio sul buono e sul cattivo uso dei bronzi di Riace, poi arriveremo anche a questo uso che ne è stato fatto. Salvatore Settis parla di tre rinascite. Quali sono state queste tre rinascite dei bronzi di Riace?
Punto, è una rinascita ripetuta. La prima è quella più banale che ho ricordato prima.
Certo.
L'essere state salvate dalle acque, la scoperta avvenne il 16, il recupero richiese qualche giorno, il 21 e il 22 agosto, prima l'una, la statua A, e poi la statua B furono portate a terra con notevoli difficoltà perché non c'erano mezzi a disposizione, e poi ricordiamoci, si era Ferragosto, tutti erano in ferie. Quindi questa è una rinascita occasionale. La seconda rinascita è anche questa, ha segnato la loro storia e la nostra conoscenza. È stato il restauro lungo, lunghissimo, paziente, meticoloso, però frutto di una grande abilità professionale ad opera di restauratori, prima a Reggio Calabria per qualche mese, per un anno, e poi nel centro di restauro della Soprintendenza Archeologica della Toscana, che aveva a disposizione mezzi migliori e poi grandi professionisti. Quindi questo restauro gli ha restituito vita, gli ha dato non voce, ma comunque l'aspetto iniziale, come i greci li vedevano, li abbiamo visti anche noi finalmente. E al termine di quel restauro, nel 1980, nel dicembre del 1980, ci fu una piccolissima mostra. Posso confessare, all'epoca ero un giovane archeologo, fate voi i conti della mia età, io partecipai all'inaugurazione di questa mostra insieme a colleghi, professori universitari, a corsi via, a vedere una mostra di due originali, ma erano in realtà non l'esame degli originali greci, ma il lavoro di restauro. Eravamo pochi, 150 persone in una sala abbastanza grande. Questa fu una rinascita importante, ma sempre in un piccolo mondo degli esperti. La terza rinascita è quella, direi, contemporanea, quella attuale, e che è la più importante forse, perché ormai le abbiamo trovate, le abbiamo conservate, hanno avuto anche diversi momenti di restauro successivi. Ora dobbiamo invece provvedere ad una ricerca sperimentale, perché le statue possono essere, grazie ai moderni mezzi digitali, essere scansionate, riprodotte, esaminate, e dunque fornire moltissime informazioni sul passato. Ecco, questa è la rinascita contemporanea, quella che ci mette a disposizione due originali e ci chiede di porre le domande giuste.
E a proposito di domande, di risposte, di ipotesi, secondo lei qual è il grado di validità delle ipotesi fin qui formulate sull'identità e l'origine di queste due statue? E anche l'ipotesi di un terzo bronzo, secondo lei, rimane valida come possibilità che appunto sul fondale marino ci sia ancora altro che potrebbe essere scoperto?
Proverò a essere chiaro e anche esplicito senza essere provocatorio. Nel corso degli anni gli studiosi hanno tentato, con i nostri mezzi a disposizione, di dare un'identità alle due statue. Siamo giunti quasi ad una ventina di nomi, alcuni più seducenti, altri sicuramente sbagliati. E poi sono una coppia fin dall'inizio, oppure si sono conosciuti nel momento del loro trasporto, se è vera l'ipotesi prevalente che erano caricati su una nave naufragata di fronte alla costa di Riace. Ecco, se erano una coppia, le ipotesi più recenti sono quelle, a parte dei Dioscuri, Castore e Polluce, ma un'altra è quella di Eteocle e Polinice come opera di Pitagora di Reggio. Una terza ipotesi, Erittonio ed Eumolpo. È un'ipotesi molto portata avanti perché è frutto delle ultime analisi sulla policromia. Io devo dire che vorrei studiare qualcos'altro prima, il loro contesto di scavo. E quindi vengo alla parte seconda della sua domanda. Esiste un terzo bronzo? Uno, due, manca il terzo? E io posso dire questo, sulla base dei nostri elementi a disposizione, noi siamo storici dell'arte, siamo archeologi e dunque siamo degli scienziati, noi lavoriamo sui dati. Il recupero avvenne in condizioni difficili, poi indagini successive sono state condotte, non ultimate fino in fondo. Noi abbiamo le due statue e il frammento di un'impugnatura di scudo. Questo frammento di impugnatura, la maniglia, che stava nella mano sinistra del bronzo A, si è conservata. Quindi è probabile che nel carico della nave, le statue fossero smontate. In fondo mancano gli elmi, mancano i copricapi, mancano, gli scudi rotondi, ingombranti. Lei pensi a, mettere in una cassa queste statue con uno scudo rotondo con un notevole diametro e poi una lancia, in mano. È possibile. È una buona probabilità che fossero smontate, che gli elementi a parte minore fossero caricati in casse minori. Sul terzo bronzo, invece, posso dire, non abbiamo gli elementi. E uno scienziato, di fronte alla mancanza di elementi, dice che al momento il terzo bronzo non c'è. Abbiamo molti racconti, questo alone di mistero che ci accompagna, ma. Accontentiamoci intanto dei due originali, studiamo quelli, studiamo il loro contesto di scavo e avremo tante novità.
Certo. E poi il fascino, insomma, di questi bronzi, lo ricordava lei, sta proprio anche nel mistero e il mistero evidentemente aleggia anche sulla possibilità che oltre a queste due statue ce ne fossero, chissà, una terza o forse anche di più. Per concludere, vorrei farle un'ultima domanda sulla pertinenza territoriale dei reperti archeologici. Si discute ancora della collocazione dei bronzi e poi, beh, c'è un'altra questione, ovvero sulla possibilità di un loro prestito temporaneo. A che cosa si è arrivati su questi due punti?
Naturalmente, gli abitanti della piccola cittadina di Riace al momento della scoperta rivendicavano la proprietà delle due statue. È un'ipotesi che non poteva andare avanti, non c'erano le condizioni di creare un museo sul posto. E dunque la loro collocazione attuale nel Museo Nazionale Archeologico di Reggio Calabria è la migliore in assoluto. Perché intanto sono due statue che provengono da altrove, sono quasi due emigranti accolti dall'Italia e sono il simbolo di una grecità diffusa nel Mediterraneo. Quindi il grande e bellissimo museo di Reggio è quello che li accoglie nella maniera migliore. D'altra parte non possono viaggiare di più, non perché si dice sono di bronzo e sono solide, la tecnologia ci permette tutto, ma perché non è necessario farle viaggiare? Ricordo soltanto che nel 2015 ci furono lunghe e aspre polemiche perché c'è chi li voleva trasferire a Milano per l'Expo, ma era un Expo che aveva tutt'altri temi, il mondo alimentare, la sostenibilità, erano fuori posto, non aveva senso. Il contesto invece è un contesto culturale che conta. Voglio solo ricordare che nell'Expo 2015 a Milano l'Italia aveva una serie di stand legati alla birra, all'acqua, alla cioccolata e così via. Forse era migliore lo stand della Svizzera che esponeva, se ricordo bene, i problemi della sostenibilità alimentare.
Certo.
Ma lì erano veramente fuori posto. Lasciamoli dove sono. Secondo anche un'autorevole commissione ministeriale, la soluzione è di tenerli in un contesto che permetta di esporli in un percorso cronologico e artistico che inquadri la grecità dell'Italia meridionale, dunque Reggio Calabria, poi c'è la Sicilia vicino. Merita un viaggio,
E questo
merita un
posto è
viaggio.
il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Io ringrazio il il professor Maurizio Paoletti, lo ricordo, professore ordinario di archeologia classica presso l'Università della Calabria. Grazie mille per essere stato con noi e per averci, insomma, raccontato di queste due statue, di questi due bronzi che continuano, insomma, ad avere il fascino, un fascino inalterato dal V secolo arriva avanti Cristo, arriva fino a oggi. A presto e grazie per essere stato con noi.
Grazie anche a lei. È una seduzione dell'arte antica che ci deve coinvolgere sempre.
Vero, vero.
Grazie.